sostituita. Serra poi con la tua indignazione, serra poi con la tua indignazione. Perché quando dici Italia dici il nome mio, quando dici Italia dici il nome mio. Terra della loro terra dell'ulivo, terra della loro terra dell'ulivo. Mistica di guerra, mistica d'amore, mistica di guerra, mistica d'amore. Insorgi contro il fatalismo. E a comandare la paura e tra dolore e sottomissione han fatto schiava la tua nazione. Se le parole hanno altro valore e la carogna in ogni dove, e serve poco la tua indignazione, e serve poco la tua indignazione. Perché quando dici Italia dici il nome mio, quando dici Italia dici il nome mio. Terra della loro terra dell'unico, terra della loro terra dell'unico. Mistica di guerra, mistica d'amore, mistica di guerra, mistica d'amore. Sorgi contro il fatalismo. Accendi fuochi con i tuoi fratelli, trova sentieri, crea castelli. Non lamentarti, sii d'esempio, doma la tigre e affronta il tempo. Serve il riscatto della nazione, serve il riscatto della nazione. Perché quando dici Italia dici il nome mio,
quando dici Italia dici il nome mio.
Terra della loro, terra dell'ulivo,
terra della loro, terra dell'ulivo.
Mistica di guerra, mistica d'amore,
mistica di guerra, mistica d'amore.
Sorgi contro il fatalismo.
Eccoci qui, ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Oggi siamo alla nostra 21esima puntata di Italianamente. Io sono Lorenzo e sto registrando la San Metto del Tronto per il blocco studentesco. Oggi appunto ci sarà una nuova puntata di Italianamente, lo studio sull'italianità. Oggi parleremo proprio di italianità interpretata da una persona, da Berto Ricci. Al mio fianco ci sarà Sergio, responsabile cultura del blocco studentesco, che saluto anticipatamente. Sergio ha partecipato già, ha fatto moltissimi interventi a questa rubrica con il suo intrattenerci, le sue parole, ci ha fatto sempre capire il concetto che vogliono trasmettere i personaggi di cui abbiamo parlato insieme a lui. All'inizio della puntata, come ogni volta, c'è stato il nome mio di 00 Alpha e mai come in questa puntata poteva essere più idonea. Comunque, facendo anche un passo indietro, nella scorsa puntata abbiamo parlato di Niccolò Machiavelli, probabilmente il fondatore dell'Italia, di uno stato unico, di uno stato sovrano chiamato Italia. Perché lui già nell'epoca in cui viveva non parlava semplicemente di Sicilia, di Sardegna, di Firenze, di Milano. Lui parlava già di una nazione, di un'unità di popolo, di Italia appunto. Quindi è stato antecedente all'unità d'Italia del 17 marzo del 1861. Lui già 300 anni prima già sapeva che ci sarebbe stata un'unità, che questo paese dovrebbe essere stato tutto unito sotto un'unica bandiera, sotto un unico vessillo, sotto un unico simbolo. Ed infatti nella scuola di mistica fascista, ovvero durante il ventennio, la scuola di mistica fascista fondata da Niccolò Gianni, si parla anche di tutto il mondo sotto il segno del littorio, così come volle la scuola. Comunque di questo ne parleremo anche successivamente. Diciamo che il nostro percorso è stato sempre un nostro percorso riguardo italianamente, ovviamente, è stato sempre un susseguirsi di pensieri da parte di moltissime persone di cui abbiamo parlato, pensieri a volte contrastanti, a volte uguali. Di Bertolucci ne abbiamo parlato in moltissime puntate, come quando ne abbiamo parlato per Dante Alighieri, come quando abbiamo parlato per Giovanni Gentile. È una persona che abbiamo nominato molto perché con la sua visione granitica della nostra nazione ci ha aiutato a comprendere meglio i personaggi che abbiamo trattato e ci aiuta tutt'oggi nella militanza quotidiana, nel nostro vivere, nella nostra essenza quotidiana, chiamiamola così. Comunque, adesso facciamo una pausa musicale dopo questa introduzione, poi riprenderò la parola su Bertolucci e continueremo la nostra puntata.
Fratello di
Eccoci qui, ben ritrovati su RBN. Ci siamo appena ascoltati Continuerà a bruciare dei Bronson, il loro ultimo singolo, che ci deve far riflettere sicuramente. Partiamo da questo presupposto: quel fuoco ancestrale di cui parlano i cantanti romani, la band romana, è quel fuoco che ci ha lasciato Bertolucci, un intellettuale, un politico, ma anche poeta e combattente. Colui che per l'Italia è arrivato fino all'estremo sacrificio, ovvero ha consegnato nelle mani della sua patria la sua vita per far sì che i giovani italiani, ma soprattutto anche i giovani europei, ne possano far dono sacro di questa sua nobile vita, di questa sua nobile esistenza, ma non nobile dal punto di vista economico, ma nobile dal punto di vista spirituale, dal punto di vista morale. Bertolucci è una persona che ci ha e continua sicuramente ad insegnarci cosa vuol dire essere italiani, cosa sia veramente l'italianità. Bertolucci fonda e dirige anche l'Universale, il quale collabora anche con numerose riviste durante il ventennio, come Il Popolo d'Italia oppure Critica Fascista. Il poeta fiorentino, appunto, nasce a Firenze nel 1905, il 21 maggio per esattezza, e durante la sua gioventù è antifascista e anarchico, però è un'anarchia che si ispira al primato della politica, è un'anarchia che guida le masse verso una rivoluzione contro la società borghese. Diciamo che è un'anarchia che ha un profondo amore per la tradizione italiana, i suoi padri illustratori della sua vita, diciamo, parliamo di Bertolucci ovviamente. Sono Dante Alighieri, di cui ne abbiamo parlato, oppure Machiavelli, di cui ne abbiamo parlato, Mazzini, anch'esso ne abbiamo parlato, ma comunque dopo lo ribadirà, ne parlerà Sergio più tardi, di Dante Alighieri e Mazzini, ricollegandosi soprattutto al discorso di Bertolucci. Però anche noi, ricollegandoci un attimo al discorso di Dante Alighieri, Bertolucci ammira moltissimo l'opera del sommo poeta, del padre della lingua italiana, ovvero l'opera Monarchia. E riprendendo anche le parole di Paolo Buchignani nel suo libro Un fascismo impossibile del 94, quando dice: le nazioni si configurano come l'emblema della pluralità e della diversità da superare nell'unità e nella sintesi costituita dall'impero. Effettivamente queste parole ci dovrebbero far riflettere. Sotto quando si parla di nazioni, si parla di italianità, si parla di Italia. Come infatti diceva anche Bertolucci, nell'antica Roma non bisognava ostacolare o far sì cacciare i barbari, ma bisognava civilizzarli per superare questa unità, per costruire un impero, per l'appunto. Bertolucci è l'equilibrio e anche la fusione di arte, scienza, cultura e politica. È un uomo universale sotto qualsiasi aspetto che ci possa venire in mente, scusate. Concludo questa mia parte di intervento, ci risentiremo più tardi noi, parlando della morte di Bertolucci, e riprenderà anche questo discorso della morte il nostro Sergio. Quando Bertolucci parte volontario come camicia nera per la guerra d'Etiopia e successivamente si arruola anche volontario nella seconda guerra mondiale e muore appunto durante questa guerra il 2 febbraio del 41 durante un attacco aereo inglese. E scusate se ripeto, concludo questo mio intervento con una frase che è sul Primato Nazionale, su un articolo del Primato Nazionale, riferita a Bertolucci. Il sogno di Bertolucci di una rivoluzione antiliberale, socializzatrice, spiritualista e antimaterialista, universale e tradizionale, rimane però attuale, anche oggi che il capitalismo domina il pianeta e che in Italia i nipotini, pentiti dallo stalinismo e del fascismo borghese, si iscrivono entusiasti al Partito Unico Liberale. Ora ci facciamo una pausa musicale e poi prenderà la parola Sergio. Mi raccomando, raga, rimanete connessi perché sarà un bellissimo intervento. Ho avuto la fortuna già di ascoltarlo, quindi mi raccomando, non posso darvi anticipazioni, ma rimanete connessi.
Forza la croce, fissa il cerchio, punta al centro, brucia il polmone, ravviva la brace. Libera e facile, sputa il sangue quando le donne al suo cuore più grande. Serve la forza, decente, allora sprigiona la furia di queste palme. Il culo vedi, manco sta via, ripensa ai stronzi che stanno a guardare. Rifiutano sta guerra, ma il mondo moderno li lascia parlare. Senti come cazzo ci confondi, come cazzo non comprendi che se adesso stringo i denti, cuori carichi e potenti, fanno scudo ogni tuo male. Millantano tempesta, ma tu puoi spezzare la testa sul cordone ombelicale. Promesse le nostre tra sangue, tra inchiostro, tra pene, nel freddo delle sere, insieme come ieri, dal Capisarca ad oggi, innalziamo mille bandiere nere.
Tra le mille parole, le mie promesse mele, si incrociano le storie, si abbracciano le idee, le onde in questo mare, corteggiano le sere, guardano il nostro amore, sotto bandiere nere.
Foto di due, il casco solo lei, dove la trovo un'altra con gli orizzonti miei, che condivide me, la mia guerra e i miei dei, in cerca di un Olimpo dannato in Blu-ray. Freddo alle gambe, faccio stanche bianche, sì, mili di lance, sì, la voce grange, lacrime che piange, tu guarda e stacce che il mare grida, senza saliva, visto la riva, amore e vita. Ci conosciamo a maccio, la verità e il coraggio, legati già da un laccio, ed ecco quello spasmo, il sentimento marcio, lo scrive dopo marcio, insieme in questo viaggio, fino a fine sbascio, passi verso la vetta, uno sull'altro, capivo in fretta di un volere più alto, volere la guerra, assediare lo Stato, unire due destini da un destino già prevaricato.
Tra le mille parole, le mie promesse vere, si incrociano le storie, si abbracciano le idee, le onde in questo mare, corteggiano le sere, guardano il nostro amore, sotto bandiere nere.
E quando fuori nevica si scivola in salita, ogni ferita merita e ti cambia proprio vita, un'opportunità. Una fede granitica, una comunità unica, la sua infinita carica e la sua etica miglior caratteristica. Fatica identica di chi mastica la stessa metrica, amante di una mistica, di questa musica non storie di plastica. Con gli occhi al sole lei che va contraria, fissa al suo mare da ribelle solitaria, un'ausiliaria per la sua terra, l'amore disperato per la quotidiana guerra. Se ne ho fatte troppe che manco gliel'ho detto, lo faccio adesso con il suo cuore addosso. Lei sa che è giusto, che è giunto il tempo, nel cielo c'è un posto, dai, facciamo presto.
Tra le mille parole, le mie promesse vere, si incrociano le storie, si abbracciano le idee, le onde in questo mare, corteggiano le sere, guardano il nostro amore, sotto bandiere nere.
Buonasera Lorenzo, buonasera a tutti gli ascoltatori di RBN, grazie per l'ennesimo invito qui su Italianamente, che è giunta già alla 21ª puntata. Oggi mi è stato chiesto di intervenire su, devo dire, un tema a me molto caro, ovvero Berto Ricci, personaggio di cui sono follemente innamorato fin dai primi tempi in cui ho iniziato la mia formazione politica e militante. Ogni volta che esce qualcosa di nuovo di Berto Ricci non me lo perdo perché secondo me, se mi posso permettere, è forse uno dei migliori esempi di fascismo che oggi abbiamo a disposizione, che che ci lascia veramente un esempio limpido, solare, e soprattutto ci lascia quella che è una visione mai vecchia, sempre rivoluzionaria. Parlare di Bertolucci infatti è come aprire una capsula del tempo, una capsula del tempo come una di quelle capsule dove si mettono a riparo per i posteri le cose più preziose che abbiamo da lasciare a coloro che verranno dopo, le cose utili a ricostruire, le cose belle che vale la pena ricordare. Lo scrittore fiorentino rappresenta questo per noi, deve rappresentare questo per noi. Uno scrigno, lo scrigno del nostro cuore, se ci è concesso fare un ardito parallelismo con la saga mainstream dei Pirati dei Caraibi, con il capitano Davy Jones e la sua ciurma dell'olandese volante arruolata per 100 anni sopra coperta. Quando parliamo di Ricci parliamo della nostra rivoluzione, la rivoluzione fascista. Anzi, Bertolucci è la rivoluzione fascista in tutta la sua essenza, in tutto ciò che suo malgrado non è stata e poteva essere, in tutto ciò che effettivamente è stata, in tutto ciò che deve e dovrà essere. Spesso ho il vizio, mi piace parlare o scrivere di questi personaggi partendo dalla morte, iniziando dalla fine, se mi scusate poi il gioco di parole. Ovviamente non per qualche macabro fetish, ma perché se è vero, come insegna poi il Bushido giapponese, che la vita di un uomo assume valore nell'istante in cui si confronta con la morte, allora non si può che partire dalla fine, quando tutto ciò che l'uomo ha detto, fatto o pensato viene suggellato con la sua morte, quasi a dare assicurazione e garanzia sulla sua vita e sulla sua opera, quasi a dirci: ecco, sono morto per quello in cui credevo, tanto vi basti, iniziate a leggere. E così alle 9 di mattina del 2 febbraio 1941 in Cirenaica, tra le dune del deserto, il giornalista fiorentino incontrò la morte nei panni di uno Spitfire inglese, un aereo, che lo falciò di netto, senza pietà, senza riguardo. Morendo in Africa, per il risorgimento d'Italia e d'Europa, Ricci lascia la politica per firmare con il sangue, anche lui come tanti altri, l'ultima coraggiosa pagina della poesia del mondo, come la definì Yvon de Beignac, il biografo di Mussolini. Perché Ricci? Perché cosa di diverso dai mille migliaia di giovani caduti in Africa durante la guerra? Ovviamente di diverso nulla. Stesso spirito, stessa carne, l'italiano che da Birel Gobbi alla Main si è affermato allo stupore del mondo. Ma ciò che fa del fiorentino un esempio vivente della nostra idea è che lui lì in Africa ci andò implorando la prima linea. Provate solo per un attimo, perdonatemi per l'excursus verso un mondo più basso che è il nostro, provate a pensare ai giornalisti di oggi. Viene quasi da ridere se pensiamo a quella meme girata sul web ultimamente che mostra il cane muscoloso e possente e quello stupido e goffo seduto davanti ad un portatile. Ecco, se il giornalismo fosse quella meme, avremmo sul cane muscoloso Ricci, volontario che si disse umilmente imbarazzato con Pavolini, perché dopo aver parecchio predicato guerra e delenda e simili, mi sentirei pochissimo a posto dinanzi a me stesso e all'Italia se restassi a casa mentre si combatte. Ecco, questo è il cane muscoloso. Sul cane scemo avremo magari un freelance di Vice o dell'Huffington Post che scrive dal suo portatile e ci spiega in 10 punti perché SpongeBob è una sporca e misogina spugna razzista. Ecco, questo diciamo ci dovrebbe iniziare a far riflettere sulla caratura e lo spessore di questi individui. Quando Ricci scrisse la prima lettera fu assegnato in un reggimento d'artiglieria alle batterie costiere della Marina di Pisa, una solenne fregatura, come ebbe a dire lui stesso nella seconda lettera che scrisse a Pavolini. Un posto comodo ed imboscato, lontano dai combattimenti, una cosa ovviamente per lui inaccettabile. Solo poco dopo viene accontentato e mandato al fronte, in Cirenaica, dove perfino nei giorni che precedono la sua morte continua a far imbestialire le gerarchie per avere non la retrovia ma la linea del fuoco. Si è detto molto di Ricci, prima e dopo la sua morte, Si è detto che era un anarchico, un fascista di sinistra, un comunista, uno scomodo al regime che se ne volle liberare mandandolo a morire in Africa, un demoralizzato, e ovviamente niente di più falso. Ricci è stato fascista ed è morto come tale, al contrario poi di molti suoi amici e collaboratori che, tolta la camicia nera, indossarono il fazzoletto rosso. Cosa ce lo fa dire? Lo testimoniano le sue ultime lettere alla moglie, in cui afferma con entusiasmo: siamo qui anche per loro, riferendosi ai figli, perché questi vicini vivano in un mondo meno ladro e perché la si faccia finita con gli inglesi e con i loro degni fratelli d'oltremare, ma soprattutto, ma anche con qualche inglese d'Italia. Quella di Ricci non fu mai un'adesione comoda al fascismo, ma un'adesione in cui profuse corpo ed anima. Mai lesinando critiche e mai, perdonate il francesismo, leccando il culo alle gerarchie. Anzi, sostenne sempre che il battimano di quelli che potremmo definire i yes men dell'epoca fosse proprio servilità vilissima e antifascismo morale. Lui serviva la rivoluzione fascista, serviva la rivoluzione, non lo status quo. La sua polemica, se può essere definita tale, fu sempre indirizzata a dare forza e linfa vitale alla rivoluzione, a quella rivoluzione si era fatta governo e regime e non poteva assolutamente cedere il passo, o peggio trasformarsi in una forza reazionaria antibolscevica. Nella sua visione infuocata, che negli anni 30 spande dalle colonne dell'Universale, il nemico numero uno del fascismo, della rivoluzione, era prima di tutto il binomio borghesia-capitalismo, non Mosca, non l'Unione Sovietica di Stalin. Ricci preconizzò, da vero profeta, il grande bluff della rivoluzione rossa, che oggi si rende palese con la globalizzazione. Sapeva, come intuì anche Nicola Bombacci, fondatore del Partito Comunista Italiano, morto a Piazzale Loreto e poi appeso a testa in giù insieme a Mussolini, che soltanto la rivoluzione fascista avrebbe portato la giustizia sociale per i lavoratori. Ma seppur erroneo, il bolscevismo andava superato, non con la forza, ma per carica rivoluzionaria. Se il fascismo avesse portato fino in fondo la rivoluzione, il comunismo, come intuì poi lo stesso Lenin, sarebbe stato reso inutile, inefficace, antistorico. Ecco perché spesso Berto Ricci viene accostato a quel limbo anarchico, rosso-bruno, di questo fascismo impossibile, sognato, mai realizzato. Perdonatemi, ma sono tutte cazzate. È un errore credere che volesse scendere a patti con i rossi. Semplicemente sapeva che andavano superati, che il fascismo non si poteva permettere di arroccarsi su posizioni comode, pena la sua sconfitta. Dalle colonne del suo foglio, infatti, suona la carica contro il capitale, per lo stato corporativo, per lo stato organico, per l'impero, contro il vero nemico, il vero maiale che ha sede a Chicago, e contro il primo nemico dell'uomo nuovo dell'era fascista, il borghese. Ma attenzione, non il borghese sociale, ma il borghese dell'anima, il borghese piccolo piccolo, se vogliamo usare il titolo di un famoso film di Alberto Sordi. Quel borghese che purtroppo è stato eretto a modello di italianità nel dopoguerra. Quel borghese che poi è dentro di noi, fatto di piccolezze e rinunce, bassezze morali. Il borghese parolaio e fanfarone delle saghe di Fantozzi, il borghese che si rinchiude nella cinta urbana e non sa vivere la natura, insomma, il piccolo animo che è dentro ognuno di noi e va sconfitto perché si possa avere prima di tutto dentro se stessi la premessa senza cui la rivoluzione sarebbe solo un'agitazione di greggi, una semplice sostituzione di potere. Se vogliamo, quella stessa rivoluzione per cui scrisse e si batté lo stesso Evola. Ricci diceva che l'intelligenza fascista non si tempra per facili vie, ma si afferma e si legittima attraverso il sacrificio. Per Berto Ricci, gli uomini sono e devono essere essi stessi la rivoluzione, silenziosi, disciplinati, liberi, ma non di una libertà finta, liberi all'interno di una comunità, liberi in uno scopo, in una missione. Gli uomini di Ricci sono uomini religiosi, sono artisti, sono guerrieri. Berto Ricci ci lascia in eredità un modo diverso di essere italiani. Ci lascia le chiavi di lettura per trasmutare la massa in popolo, il popolo in nazione, la nazione in impero. La sua è un'opera verticale che pensa all'italianità come un'opera da fare, come poi profetizzò lo stesso Giovanni Gentile. Un'italianità che è sintesi superiore delle diverse parti che la animano. Ora mi viene in mente una canzone molto famosa di Rino Gaetano, che è Il cielo è sempre più blu. Spesso una canzone che viene associata ad un fatalismo di gregge, insomma, un inno alla mediocrità. Eppure è una canzone molto bella che invece proprio nel suo titolo ci lascia la chiave di lettura, perché oltre le bassezze, oltre le mediocrità che fanno parte della vita di ognuno di noi, c'è sempre un cielo a cui aspirare, che è sempre più blu, è sempre più limpido dei nostri cuori, a cui bisogna per forza guardare, a cui bisogna per forza ambire, se si vuole essere italiani, se si vuole essere fascisti, universali, imperiali. Quindi vi lascio per un attimo di pausa, a cui seguirà appunto questa bellissima canzone, e poi riprenderemo il discorso dell'italianità secondo Berto Ricci per portarla poi ad un compimento superiore e poi ovviamente continuare con Lorenzo.
Chi agisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta. gioca d'azzardo, chi parte per bevuta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terroni, chi canta prevere, chi copia taglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di sfida o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo nel santo, chi tutte le sere, na 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 na.
Bene, abbiamo sentito Gaetano, e quale miglior modo di iniziare questa seconda parte per capire cos'è l'italianità, secondo Berto Ricci? Cercando di catturare in un'unica visione la tesi dello scrittore fiorentino, ci aiuteremo, anche grazie al libro di Adriano Scianca, Nazione Fatidica, ci aiuteremo con una nota tripartizione per capire diciamo quella che è un'idea così aleatoria, spesso quasi impercettibile, quella tripartizione voliana di corpo, anima e spirito. Secondo la visione di Ricci, ovviamente il corpo dell'Italia è il suo popolo, sono le appartenenze carnali, il radicamento nelle storie locali, l'Italia dei borghi, dei paesaggi, quella che tutti conosciamo. Ricci la chiama l'italianità naturale, quella che già in altre occasioni abbiamo definito come una risata, uno sberleffo di ragazzo, un mercato animato sotto portici romagnoli, un proverbio in lingua incomprensibile. Ecco, questa per Ricci è l'Italia prepolitica, che esisterebbe anche senza una cornice istituzionale, anche senza l'unità politica. Un'Italia popolana che anche e soprattutto oggi il borghese non ama, non capisce, disprezza. Oggi siamo arrivati al disprezzo per il sentimento popolare. Rispetto all'umanità verace che affolla i quartieri popolari, i mercati rionali, i borghi antichi, Berto Ricci si accosta a un approccio del tutto scevro da demagogia o populismo d'accatto. La sua precisazione è chiara, non importa essere nati in via Toscanella né starci, quel che conta è saperci stare. E ancora, l'ultimo boscaiolo della Falterona o della Sila e uno di quegli uomini tutto sale che vanno con le paranze sui nostri mari sono più italiani di quegli impomatati rispettabili signori che non mancano mai a discorsi, riti e cerimonie. Ecco, una lezione quanto mai attuale, soprattutto in tempi in cui si parla di elite che non capiscono il popolo e ne deplorano l'incorreggibile ignoranza, lo vediamo, no? Quei salottieri, bacchettoni giornalisti che dai talk show televisivi, i vari Parenzo, i Cruciani, i Lilli Gruber. Ecco, questa concezione di italianità naturale è antiborghese per natura, perché è una nazione carnale, è un'italianità antropologica. Contempla anche quel certo spirito mediterraneo che rifugge quell'infatuazione filogermanica, nordica, puritana, ma anzi quell'italianità che è un impasto di vivere libero e senza troppa moraletta, soprattutto specie in cose di donne, ci tiene a precisare Berto Ricci, di quell'allegrezza che non è incoscienza né bestialità, ma finezza spirituale, arte di vivere, ateniese, italiana. Va da sé che l'appartenenza civico-politica a cui fa riferimento questa realtà naturale è quella locale, che per Ricci è soprattutto il suo legame indissolubile con la fiorentinità, con il primato fiorentino, con Firenze e Roma fuochi dell'ellisse italiana, secondo il famoso detto di Gioberti. Ecco, accanto a questa umanità italiana, verace, genuina, c'è il corpo. C'è il corpo, quindi, che si fa anima, ovvero autocoscienza, quando l'Italia acquisisce consapevolezza di sé, il suo divenire come soggetto storico, quindi abbiamo tutto l'epopea del Risorgimento da prendere ad esempio dell'anima dell'Italia, tutto questo per Ricci si riassume ovviamente in due nomi che abbiamo anche affrontato qui con Italianamente, che sono Dante Alighieri e Giuseppe Mazzini. Infatti per lui la vera rivoluzione italiana sarà quella che realizzerà i precetti del De Monarchia dantesco e del Concilio Mazziniano. Sull'autore della Divina Commedia poi ne abbiamo già parlato, Ricci è categorico. Chi non l'ha familiare balbetterà in netto tutta la vita, in quanto si tratta del principio della sapienza e del metro di ogni bellezza. Egli, ha sempre da dire, è il nostro compagno e specchio quotidiano, colui che insegna agli italiani un'eroica volontà e virilità, la brevità terribile, impetuosa, aliena da trucchi di parole, la lingua. Egli che non fu purista né barbaro, ma bellissimo inventore. Quanto a Mazzini, invece, Ricci scrive che senza di lui l'unità sarebbe rimasta una fantasia di cervelli ambiziosi, un sognare di filosofi contro la storia. Mazzini prima di tutti volle che all'impresa avesse parte il popolo, pena il fallimento o la malriuscita. Ecco, qui abbiamo ovviamente tutta quella che è la visione risorgimentale, anche gentiliana, dell'Italia, quell'Italia che sa da fare, che non è mai data per scontata, che è sempre da costruire, in eterno divenire, una missione costante di ogni giorno. Ma cosa c'è oltre la nazione? Quello che per Ricci era l'errore nazionalista. L'idea di rivoluzione, secondo Ricci, anche nel senso strettamente politico, oltre che in quello estetico e morale, è estranea al nazionalismo, il cui ideale è e sarà sempre l'ordine pubblico, ossia l'ideale dei questurini. Ecco, Ricci si scaglia ferocemente contro il nazionalismo, soprattutto quel nazionalismo patriottardo, bigotto, borghese, il nazionalismo giolittiano, quello buono per le parate, quello che a loro modo possono sfoggiare anche i vari Mattarella e Boldrini quando vanno alla parata del 2 giugno. Insomma, un nazionalismo comodo, facile, che non ha niente a cui ambire. Ecco, questo ponte ci porta proprio alla terza fase, quello che potremmo definire lo spirito dell'Italia, ovvero il momento in cui l'italianità si autocomprende pienamente e divenendo se stessa si autotrascende in qualcosa di più grande. È la cosiddetta fase imperiale. Cosa vuol dire, secondo Berto Ricci, l'impero? Perché noi crediamo nell'assoluto politico che è l'impero? Se il nazionalismo, secondo Ricci, infatti è da rigettare, è proprio per la sua dimensione ottocentesca, quindi territoriale, rivendicativa, sciovinista e conservatrice. Lo stesso irredentismo, che pure molto ha dato ovviamente alla storia, all'identità italiana, secondo Ricci deve essere dialetticamente superato e ricompreso in una dinamica più grande. Secondo Ricci, quello che oggi va predicato ai giovani e infuso nel cuore del popolo fascista è l'istinto e la volontà della potenza, e in una parola il primato. Ecco, sul primato, il primato nazionale, come parola d'ordine, che è innanzitutto non è una medaglietta da porsi sul petto, ma un dovere. Il primato italiano è un dovere per Ricci, è il destino della comunità di popolo chiamata Italia, sintesi delle qualità eterne che l'hanno contraddistinta, retaggio di innumerevoli culture che l'hanno attraversata arricchendola ma senza che il filo della sua specificità venisse meno. Il primato, secondo Ricci, è il genius loci che si fa civiltà e pone la sfida di essere avanguardia dei popoli nella costruzione di un'originale formula che reinterpreta la tradizione in una modernità che Ricci intravede nel fascismo mussoliniano, quindi non una nazione che si contrappone ai moti che potremmo dire globali, ma una nazione che si fa avanguardia di questi modi globali e li trasforma. Mi viene in mente quello che era il motto della scuola di mistica fascista, ovvero per orbis unionem sub littori signo, per l'unione del mondo sotto il segno del littorio. La missione dell'Italia per Ricci è essere bandiera in cui possa riconoscersi anche chi italiano per nascita non lo è. L'impero, evocato da Ricci, è prima di tutto una dimensione spirituale, che non comporta necessariamente nuove acquisizioni territoriali, che non è imperialismo. Pur non cessando di vantare l'originalità italiana, per Ricci l'evoluzione imperiale, sulla scorta poi dell'esempio romano, doveva necessariamente contemplare un atteggiamento inclusivo verso le altre culture. Secondo Ricci, niente è così stupido e poco italiano come l'intolleranza, il disprezzo preconcetto verso gli stranieri e il volersi chiudere nel guscio. Una frase che, ovviamente, è bene specificarlo, che oggi è spesso citata a sproposito per giustificare la condiscendenza di Ricci verso un cosmopolitismo stupido e privo di significato, ma che ovviamente va rivista e ripensata nella sua logica sempre imperiale, ovvero ordinata e gerarchica, ovvero quella che è di fare cittadini romani chi cittadino non lo è, una visione conquistatrice, non distruttrice. Secondo Ricci, quindi, c'è la possibilità che un popolo riesca a trascendere la propria dimensione naturale, senza però negarla, arrivando a farsi guida delle altre genti, non diversa da quella missione che Berto Ricci accordava poi al fascismo, da lui considerato un modo cosmopolita come sono le cose d'Italia, assimilatore e unificatore di popoli, ispirato all'essenza di Roma, che non è quella di contrapporsi ai barbari, ma di farli cittadini. Ecco, questa, diciamo, è il cielo che ci consegna Berto Ricci, l'aspirazione a cui l'Italia deve muovere le sue forze, a cui il fascismo deve ambire. La visione imperiale, la visione di un'Italia guida, innanzitutto del suo mondo, che è il Mediterraneo, e poi della sua naturale cassa di risonanza, che è l'Europa, perché, come abbiamo ricordato anche in altre puntate, quando l'Italia torna ad avere il suo centro, si ricentra per ritornare ad avere una visione imperiale, e poi l'Europa che rinasce, come è stato con il Rinascimento, come è stato con il Risorgimento, come è stato con il fascismo, che, vorrei ricordarvi, non è stato un movimento solo italiano, ma è stato un movimento europeo in quanto italiano, perché ciò che è italiano è per forza universale. Ecco, se perdonerete questo lungo intervento, molto più lungo dei soliti che faccio, è perché ci tengo veramente che gli scritti di Ricci, ciò che ci ha lasciato, sia studiato e compreso da più persone possibili, perché oltre l'esempio di una vita spesa all'insegna dell'idea, ci lascia veramente, come posso dire, dei precetti, delle linee guida su cui ricostruire poi quello che è la nostra idea, la nostra missione moderna. Quindi ringrazio Lorenzo, ringrazio RBN ovviamente per questo spazio che ci è stato concesso a Blocco Studentesco, e ringrazio voi che ci ascoltate, perché se siamo giunti alla 21ª puntata, evidentemente qualcuno all'ascolto c'è. E comunque, anche se dovesse arrivare ad una sola persona, la nostra missione sarebbe comunque riuscita. Quindi ringrazio di nuovo Lorenzo e vi lascio al proseguo della puntata.
Pensa agli sbagli che farai.
Pensa agli sbagli che farai.
Urla Grecchi in the sky. Ti cerco e non ti trovo mai. Su questa strada per te ho mille fiori e guai. Ti ho vista in giro e ora lo sai. We are light in the night as a fire. Quindi se scegli il nostro fuoco, bruceremo insieme senza spegnerci mai.
Cerco giorno e notte con l'angoscia per se strade mie, con la santa teppa che sorpassa in tutte le corsie, ognuno con la sua e ci ritroviamo nelle vie. Siamo bufali lanciati in corsa nelle praterie. Il conto poi arriva alla fine del giorno, la rabbia tra i denti, la gente che è intorno. Pensi a finita, giri vagabondo, riprenditi a calci in faccia e ringhia con il cazzo che affondo. I palazzi girano in tondo, in piedi si prende più aria, per questo ti rialzi in un secondo. Senti stretta allora il ferro e il sangue nella gola. Ora questo sapore è la vita nostra nelle notti di Roma. L'adrenalina, stai calmo, vi strippano tutti davanti al rumore del vento quando si apre il portellone.
Pensa agli sbagli che farai.
urla Great Geek in the Sky.
Ti cerco e non ti trovo mai.
Su questa strada per te ho mille fiori e guai.
Ti ho vista in giro e ora lo sai.
We are lighting the night as a fire. Quindi se scegli il nostro fuoco, bruceremo insieme senza spegnerci mai.
A canna i ricordi, lo degli asti corpi di fighe, gridano liberi o morti. Forti con ognuno che cade, altri cento ne sono risorti. I morti li ricordi, non solo col vino rosso a terra, addosso te li porti. Ora che serve gente per sta guerra, salta a bordo, non mi scordo mille frasi dette allora. Che quando cresciamo navighiamo con la stessa suola, e dalla scuola un rullo scriva all'Appio Tuscolano. I ragazzi sono colpevoli ancora, mica cazzeggiamo. Una bomba l'orsini impugnala la mano, il silenzio li tomba, un fischio ti chiama dall'ombra e ti fa un video strano. La sabbia più bianca e le resta con me. Senza speranza andiamo finché un cane ci segue, una testa travanza, le bella alla fine col tuo teschio danza.
Alla fine col tuo teschio danza. Pensa agli sbagli che farai.
Urla Great Geek in the Sky.
Ti cerco e non ti trovo mai.
Su questa strada per te ho mille fiori e guai.
Ti ho vista in giro e ora lo sai.
We are lighting the night as a fire. Quindi se scegli il nostro fuoco, bruceremo insieme senza spegnerci mai.
Pensa agli sbagli che farai.
Urla Great Geek in the Sky.
Ti cerco e non ti trovo mai.
Su questa strada per te ho mille fiori e guai.
Ti ho vista in giro e ora lo sai.
We are lighting the night as a fire. Quindi se scegli il nostro fuoco, bruceremo insieme senza spegnerci mai.
Eccoci qui, giunti alla fine di questa 21esima puntata di Italianamente, lo studio sull'italianità. Oggi abbiamo parlato di Berto Ricci, eroe italiano, combattente, poeta, intellettuale, politico, persona con una gran voglia di combattere, gran voglia di costruire e gran voglia di imparare e diciamo di professare la sua idea, perché lui ci ha lasciato un testimone. Questo testimone di cui ne ha parlato Sergio, che ringrazio per aver fatto il suo bellissimo intervento su Berto Ricci. Ritorno al discorso, il suo testimone che ci ha lasciato noi dobbiamo far tesoro. È quel fuoco ancestrale di cui parlano le Bronson, che ne parlavo all'inizio della puntata, che ci deve far riflettere. Il sacrificio di Berto Ricci non deve essere stato vano. Le parole da lui ripetute molto spesso non devono essere vane. Gli insegnamenti che ci ha lasciato, di cui Sergio ne ha saputo parlare come nessun altro poteva fare, penso. Quindi bisogna ancora ringraziarlo e sperando che comunque sicuramente intervenga ad altre puntate di Italianamente, perché ogni volta che interviene ci illustra al meglio il personaggio di cui stiamo per parlare, dandoci anche una visione tutta sua di quel personaggio, come è giusto che sia dato il ruolo che occupa. Comunque, Berto Ricci è una persona da studiare, da imparare, ma soprattutto da capire. Quindi mi raccomando ragazzi, approfondite questa figura di cui oggi ne abbiamo parlato, perché in un'ora di puntata non è semplice parlare di una persona di cotanta importanza. Quindi mi raccomando ragazzi, ampliate la vostra conoscenza, ampliatela sui libri, ampliatela sui video su YouTube, su quello che cazzo vi pare, però ampliate il vostro sapere. L'unica cosa che può salvare questa nazione, le uniche persone che possono salvare questa nazione siamo noi. Noi giovani italiani. Il nostro futuro è nelle nostre mani. Il nostro futuro ce lo dobbiamo scegliere noi e nessun altro. Nessun politico seduto su una cazzo di poltrona deve scegliere il posto che noi andremo ad occupare da adulti e il posto che andranno ad occupare i nostri figli quando inizieranno la loro vita fino alla loro morte. Quindi mi raccomando ragazzi, questa nazione è nelle nostre mani, noi dobbiamo far sì, cioè noi dobbiamo essere degni di questo compito, noi saremo degni di questo compito, siamo onorati ed orgogliosi di rivestire queste cariche. Quindi mi raccomando ragazzi, riflettete sulle parole che oggi abbiamo pronunciato, perché siano fuoco per la vostra militanza e che non diventino ceneri. Questo è fondamentale. Quindi mi raccomando ragazzi, anzi, ci siamo anche appena ascoltati, tra parentesi, l'ultimo singolo di Rita Hardcore, As a Fire, che ha un significato molto particolare questa canzone. Infatti, As a Fire vuol dire come un fuoco, noi siamo come un fuoco che brucia, come un braciere. Quindi mi raccomando ragazzi, riascoltatevi questa canzone, cercate di interpretarne il significato e a breve sarà ospite di questa puntata Brufo, responsabile regionale, scusatemi, nazionale del blocco studentesco e nonché cantante dei Drittarcore. Quindi mi raccomando, raga, rimanete connessi su Radio Bandiera Nera, su Italianamente e su tutte le news che vi offre il blocco studentesco. Dai, e noi ci sentiamo alla prossima, a mercoledì prossimo, ore 15, Italianamente, solo su Radio Bandiera Nera. Dai.
Ci rivedrai nel bar.